With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo della seconda parte dei settori su cui puntare nel 2022. Lo faremo sempre insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Abbiamo già parlato nel primo episodio degli eventuali scenari che potrebbero verificarsi in questo 2022, uno tra tutti il rialzo dei tassi, che potrebbe appunto destabilizzare i mercati azionari, e quindi abbiamo visto quali sono i settori che potrebbero appunto reagire meglio. Quali altri settori potrebbero stupirci in questo 2022?
Allora, secondo me ci sono altri due settori che ho visto un po' penalizzati nell'ultimo periodo e che potrebbero avere un po' un riscatto nei prossimi mesi. Il primo credo sia quello dei pagamenti digitali. Abbiamo visto, diciamo, un po' una tempesta perfetta negli ultimi mesi che ha colpito tutte le paytech globali. Prima c'è stato, diciamo, l'emergere delle nuove varianti di Covid, che quindi ovviamente penalizzano i pagamenti con carta, quindi un po' le riaperture dei negozi. Poi ci sono state c'è stato ovviamente il rischio di aumento di tassi, essendo società che hanno grandi prospettive di crescita, hanno sofferto il rischio di aumento dei tassi. Poi c'è stata la minaccia del nuovo trend buy now pay later, quindi tutte queste società come Afterpay o come Affirm, che per esempio offrono la possibilità di acquistare un bene e di pagarlo a rate di 3-5 rate nel corso dei mesi. Ed infine poi sono state le indicazioni di Visa, che ovviamente vale la stragrande maggioranza del mercato di pagamenti con carta nel mondo. Nel momento in cui ha presentato la trimestrale ha annunciato un rallentamento di pagamenti con carta, è chiaro che questo poi ha avuto un'influenza generalizzata su tutte le società di transaction payment che ci sono in giro per il mondo. Da agosto fino ad oggi il settore dei pagamenti digitali ha preso una bella mazzata e i multipli di mercato di queste società sono tutti scesi. Ora, cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Secondo me il problema Omicron, variante Omicron, è un problema che va in qualche modo a migliorare o a risolversi. Sicuramente non avremo dei lockdown che abbiamo visto per esempio in Europa verso dicembre. Secondo me questa situazione qui si va a risolvere piano piano nel corso, diciamo, con l'arrivo della bella stagione. Quindi adesso stiamo per arrivare al picco, per esempio in Italia dovremmo raggiungere il picco dei casi verso metà fine mese, e poi dopo, con la riduzione dei casi, con il contenimento un po' dei casi di ospedalizzazione, probabilmente ci sarà nuova linfa, ci sarà nuovo ottimismo, no, su questo tipo di società. Il rischio buy now pay later sinceramente non lo vedo, cioè i mercati temono che la gente sostituisca la carta con questo meccanismo di pagamento. Può essere soprattutto tra le generazioni più giovani, però ricordiamoci che oltre l'80% dei pagamenti buy now pay later avviene tramite carta, cioè alla fine i soldi te li vanno a togliere proprio dal tuo conto o tramite un pagamento con carta. Quindi alla fine quelle società sono un tramite aggiuntivo, ma non vanno a ridurre in maniera sostanziale l'utilizzo della carta. Quindi anche questo secondo me è un non problema. E poi ricordiamoci sempre che siamo in una fase di ritorno, di riapertura, quindi i flussi turistici hanno sempre la carta per pagare, cioè non stanno a prelevare o a ritirare i soldi, i dollari o gli euro o non so, i dollari di Hong Kong per pagare. Molte volte pagano direttamente con carta e risolvono il problema. Quindi anche lì, secondo me, esiste un effetto migliorativo della situazione che vedremo nel corso, diciamo, del tempo, dei prossimi mesi, con il ritorno forte del turismo. Quindi io sono molto ottimista sui pagamenti digitali, proprio per, sia nella parte, diciamo, di transaction payments, quindi per esempio Nexi o Global Payments, sia proprio come nelle infrastrutture di pagamento, cioè quelle che fanno da tramite tra le varie banche con la loro infrastruttura, quindi Discover, American Express, Visa, Mastercard, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono. Aggiungo un'altra cosa, c'è stato anche un po' di, come dire, c'è ancora un po' di timore sulle società dei pagamenti, perché S&P, che è la società che, oltre a fare agenzia di rating, gestisce l'S&P 500, l'indice, ha avviato una consultazione a novembre dicendo: vogliamo spostare le società paytech dal comparto tecnologico al comparto finanziario. Questo cosa vuol dire? Che il comparto finanziario ovviamente è molto meno replicato dagli ETF in giro per il mondo rispetto al comparto finanziario, scusami, rispetto al comparto tecnologico. Quindi se società come PayPal, società come Fiserv, FIS, Global Payments, Visa, Mastercard vengono spostate dalle società tecnologiche al comparto finanziario, probabilmente riceveranno circa 4 volte in meno gli investimenti delle società tecnologiche, no? E quindi questo rappresenta un pochettino un problema, e quindi gli investitori sono ancora guardinghi. Avremo la risposta su quello che ha deciso S&P a febbraio. Però questo è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Un altro settore che a me piace e che secondo me è stato un po' troppo penalizzato è l'automotive, però soprattutto quello europeo. Cioè adesso stiamo guardando a una situazione un po' atipica, dove il mondo sta viaggiando a due velocità: il mercato americano che ha ripreso, sta andando molto forte, e sta anche perché si è assicurato la fornitura di microchip, grazie ovviamente al supporto statale, cioè Global Foundries, che è un po' la fonderia americana, un po' l'equivalente di TSMC, però ovviamente fa microchip molto più basici che sono adatti al settore automotive, ha fatto degli accordi specifici con General Motors e con Ford, per esempio, per fornire dei microchip esclusivamente a queste società. Quindi queste società adesso stanno sparando, stanno proprio viaggiando ad altissima velocità, perché il mercato dice: ok, adesso possono produrre più veicoli, veicoli elettrici, e possono rubare quota di mercato a società europee. È sicuramente una verità, però è un qualcosa che secondo me si va piano piano va a cambiare nel corso dei mesi, perché ovviamente anche società come Toyota, anche società come Volkswagen, e direi soprattutto Volkswagen, hanno il potere contrattuale, la dimensione per andare dalla TSMC di turno o da altri produttori di microchip a chiedere forniture importanti. E oltretutto nel 2022, in teoria, questo collo di bottiglia sui microchip dovrebbe piano piano allentarsi, diciamo, non si risolverà perché è una situazione che ormai dura da anni, però sicuramente va a migliorare, e questo dovrebbe far ripartire anche le società dell'automotive europeo. Cioè, per esempio, adesso per farti capire un pochettino su cosa viaggiamo, a livello fondamentale una Volkswagen, che è praticamente assieme a Toyota il co-leader mondiale nella produzione di auto, tra l'altro con margini molto elevati, prezza quasi al 50% in meno rispetto a una Ford Motor, che ha marginalità molto basse, ha comunque una storia di equity molto difficile. Quindi, secondo me, questo divario, questa forbice si andrà necessariamente a restringere nei prossimi mesi.
E mentre il settore auto elettriche, come lo vedi?
Allora, il settore auto elettriche è sempre, diciamo, sull'onda, no, della crescita. La cosa che secondo me dobbiamo tenere in considerazione è che arrivano in quest'anno, i prossimi 2 anni sono gli anni proprio più, secondo me, interessanti, almeno dal mio punto di vista come analista, per capire un po', per fare un case study. Cioè, adesso come adesso ci sono veramente pochi player che producono auto elettriche, no? Cioè, ci sono i player dell'automotive tradizionale, che però fanno 2 o 3 modelli massimo ognuno, e poi ci sono le Tesla, ci sono le NIO, ci sono le BYD, che hanno un parco auto tutto elettrico e che va molto forte, e hanno tassi di crescita straordinari. Cosa succederà quando, come dicono queste società dell'automotive tradizionale, proporranno qualcosa come 450-500 modelli nei prossimi 3 anni? Cioè il mercato verrà inondato di nuovi veicoli elettrici. Cosa faranno i consumatori? Continueranno a scegliere le Tesla, le NIO, oppure magari sceglieranno la vecchia Volkswagen o la vecchia Renault in versione elettrica, no? Quindi sicuramente
ci sarà una fusione, tra virgolette.
Diciamo che sicuramente la concorrenza, lo scenario competitivo cambia tantissimo. Cioè Tesla adesso compete all'incirca con una decina di modelli nella sua fascia di prezzo, e tra qualche mese barra un anno probabilmente avrà il doppio della concorrenza. Quindi Musk dice: noi cresceremo mediamente al 50%, ed effettivamente lui lo sta facendo, anzi sta facendo anche meglio. L'ultima trimestrale ha fatto una crescita dell'87% sulle consegne, quindi effettivamente non gli si può dar torto. Però io penso che, un posto che credo molto in Tesla, il trend di crescita va necessariamente a rallentare, perché arriva la concorrenza pesante. Non solo, tutti giustamente dicono: Tesla effettivamente adesso è la più performante, con termini di batteria producono internamente la loro batteria, cioè produrranno internamente la loro batteria, possono fare più margine di vendita, e questo è sicuramente vero. Però, le società con cui concorrerà Tesla sono società che sono molto più grandi e hanno tantissimi soldi da investire. Cioè Volkswagen ha annunciato un mega piano in cui investirà 90 miliardi di euro nell'elettrico nei prossimi anni, che sono, cioè, 90 miliardi sono tantissimi, cioè sono praticamente il doppio del fatturato di Tesla. Quindi stiamo sicuramente parlando di concorrenti importanti, difficili da battere. E aggiungerei il fatto che effettivamente questa concorrenza spietata, che non si era ancora vista, adesso si inizia a vedere. Cioè le vendite nel nord Europa, dove Tesla dominava, adesso stanno un attimino cambiando. Cioè ci sono player come Volkswagen che anche nel nord Europa sta dicendo la sua. Adesso qualche giorno fa Daimler ha annunciato che il suo veicolo, la Vision EQX, avrà addirittura 1000 km di autonomia. Ovviamente si parla di un modello che verrà proposto non prima del 2024, però si tratta di un modello che ha il doppio dell'autonomia di una Tesla. Quindi diciamo che la concorrenza sta arrivando. Mi aspetto ovviamente una risposta commerciale anche da parte di Tesla, però non sarà così facile,
anche perché non tutti potranno comprarsi una Tesla, quindi
sì, esatto. Ma infatti, se tu vedi in Italia le macchine che dominano, i veicoli elettrici, non sono le Tesla, sono le Renault Zoe, le Volkswagen ID4 o ID3, quindi cioè sono macchine di taglio più piccolo, che però hanno il grosso limite, e questo secondo me è proprio il problema principale del settore, che hanno un'autonomia di 200-300 km, quindi molto bassa. C'è penuria di infrastrutture di ricarica, in Italia soprattutto, quindi la gente in questo momento si compra una macchina elettrica, non sa dove andare a fare la ricarica, poi deve perdere mezz'ora per ricaricarla, capisci? Non è l'ideale. Però questi sono colli di bottiglia che, almeno stando anche al piano europeo per la creazione di nuove batterie, per nuove infrastrutture di ricarica, dovrebbe cambiare nel corso dei prossimi 5 anni. Quindi sei ottimista su Tesla? Sì. Sono ottimista sui veicoli elettrici? Sì. Però secondo me vedremo nuovi vincitori nei prossimi anni.
Ok, chiarissimo. Volevo farti una domanda. Ha senso mantenere un grosso quantitativo di liquidità in portafoglio in attesa di una rivalutazione dei mercati?
Allora, secondo me no, nel senso che, sai, con un'inflazione che è crescente, quindi nel caso di noi italiani parliamo di un'inflazione che verosimilmente potrebbe essere al 3% quest'anno, se non di più, tenere soldi sul conto chiaramente ci penalizza, no? Ci fa perdere potere d'acquisto. Quindi secondo me investire è sempre una buona idea, bisogna ovviamente farlo in maniera accorta, quindi sapendo che i mercati sono in una fase un po' più complicata, probabilmente investire a scaglioni, quindi non investire tutto subito, potrebbe essere un'idea, no? In maniera tale da mediare eventuali ribassi che ci attendono, ripeto, soprattutto a metà di quest'anno, no? Io penso che il secondo o terzo trimestre di quest'anno possano essere particolarmente difficili, ecco, sui mercati. Quindi prevedere di scaglionare la propria liquidità per investimenti lungo i prossimi 9 mesi potrebbe essere sicuramente una buona idea. Poi, ovviamente, bisogna, come dicevo, anche scegliere gli asset giusti, quindi, come dicevamo, gli energetici, i finanziari, le materie prime, l'oro, sono tutti strumenti che ti permettono, e il farmaceutico, se vuoi mantenere la resilienza classica del farmaceutico, sono sicuramente asset importanti. La cosa che, sai, molti mi scrivono sempre e hanno portafogli, ovviamente io non faccio consulenza, e mai la farò, però molti mi scrivono parlando dei loro portafogli e noto sempre che c'è un'eccessiva concentrazione sugli asset tecnologici, perché la gente è attratta da questa crescita forsennata senza però guardare i flussi di cassa. I flussi di cassa sono le cose che contano per un investitore, cioè l'investitore intelligente, o anche lo stesso Warren Buffett direbbe sempre che i soldi sono i soldi quelli che contano, cioè non il trend di crescita. Io l'esempio che faccio spesso a qualche follower è: anch'io potrei andare sul mercato, vendere il pane a metà del prezzo di mercato e avere una crescita del 100% all'anno, no? Perché tutti vengono a comprare il pane da me, ma se alla fine sono sottoprezzo, continuerò a bruciare soldi e non sarò mai in profitto, ancorché abbia economie di scala, di specializzazione,
Esatto, a meno che non
comunque.
sei Amazon,
Bravissimo,
chiaramente.
cioè io ho bisogno di, uno, sicuramente la dimensione, ma due, anche di fornire un valore aggiunto, no? Un qualcosa che mi differenzi, quindi un prodotto tecnologico, un prodotto, diciamo, che abbia delle barriere all'entrata difficili da scavalcare, e questo è un po' il problema. Cioè adesso si guarda molto società che crescono tanto senza guardare il prodotto, i prodotti facciano soldi alla fine della fiera.
Parlando di un settore che non abbiamo menzionato, cosa ne pensi del mercato e-commerce, nello specifico Shopify?
Allora, guarda, Shopify è una bellissima società che secondo me ha un grande valore aggiunto, perché comunque controlla almeno diciamo il 10% del mercato e-commerce per le piccole e medie imprese, no? Il problema principale, e questo l'abbiamo visto soprattutto quest'anno, è che è una società che gira multipli estremamente aggressivi, cioè di circa 30 volte il fatturato, e non è ancora in grado di generare una cassa soddisfacente. Cioè, per farti capire, è una società che capitalizza all'incirca 150 miliardi, però fa appena 300 milioni di flusso di cassa. Cioè, quale investitore in uno scenario di aumento dei tassi vorrebbe scommettere su un qualcosa che ha pagato, diciamo, così tanto rispetto alla generazione di cassa che va a generare questa società? Cioè, stiamo parlando di qualcosa che vale 400 volte la cassa che ti va a generare, quindi c'è qualcosa che non va, no? E quindi, secondo me, con l'aumento dei tassi, soprattutto in Canada e negli Stati Uniti, dove, insomma, gli aumenti dei tassi sono abbastanza scontati, questa società qua molto probabilmente va a comprimere i suoi multipli di mercato. Cioè, per farti capire, 2018 Shopify valeva 10-12 volte il fatturato, adesso ne vale 3 volte, quindi è probabile che ci sia una compressione di questi multipli, compensata ovviamente sempre dalla crescita del fatturato sottostante. Su quello non ci sono dubbi, c'è una società che continua a crescere all'incirca del 50% l'anno sul fatturato, che è tantissimo, però attenzione, ecco, se dovessi fare una scommessa probabilmente non sarebbe Shopify quest'anno. Diciamo, in generale, società che hanno una generazione di cassa molto debole rispetto al prezzo che paghi, mi fanno sentire meno sicuro in questo momento qui. Cioè, in questo momento abbiamo bisogno di solide realtà, ecco. Cioè, società che fanno tanti flussi di cassa, sono stabili, che generano dividendi. Questo tipo di società, se, per farti un esempio, nell'ambito Warren Buffett, Coca-Cola è un classico esempio di società value che ha dei buoni dividendi, è stabile, casca il mondo, continua comunque a generare flussi di cassa, ha un potere contrattuale forte, quindi anche se, come abbiamo visto durante la pandemia, c'è meno domanda per le sue bottiglie, le sue bibite, è in grado di aumentare i prezzi e compensare un po' questi ribassi qui. Stessa cosa per Pepsi, no? Cioè sono società che sono relativamente stabili, ma possono utilizzare la leva prezzo per farsi valere con i propri clienti, no? Che alla fine i clienti sono retailer o grande distribuzione, che comunque ha un peso molto meno forte rispetto alla società che ha un prodotto, se vuoi, diciamo unico come brand awareness, ecco. Quindi sicuramente in questo momento le società tecnologiche non le vedo molto bene. Ovviamente le big tech sono un discorso a parte. Big tech, secondo me, hanno ancora adesso la capacità di reinventarsi, di trovare sempre settori nuovi, di avere una generazione di cassa enorme rispetto a quello che paghi. Cioè, per intenderci, una Facebook che gira a 14 volte debito EBITDA rispetto alle 182 volte di Shopify ti fa capire che differenza c'è di valore. Cioè, tu stai comprando qualcosa che ti dà, a livello di cassa operativa, ti ripagherà in 14 anni il tuo investimento, Facebook, Meta, rispetto a Shopify che ti ripagherà probabilmente in 180 anni. Quindi abbiamo un divario molto importante. Poi certamente Facebook cresce alla metà della velocità di Shopify, però alla fine della fiera, lungo il corso dei 10 anni, queste crescite si vanno più o meno a normalizzare e probabilmente ti renderai conto di aver strapagato Shopify rispetto alla Facebook di turno. Quindi sicuramente le big tech meritano un discorso a parte, ma lo vedi anche, diciamo, nel Nasdaq quest'anno. Cioè,
ormai
Nasdaq
sono più value considerate, sì, anche da Buffett.
Bravo, infatti, assolutamente. Ed è della verità. Cioè, sai, si diceva qualche giorno fa, no, che Apple è stata la più grande scommessa di Buffett, ed è la verità, perché lui l'ha comprata a 30 miliardi all'incirca e adesso quel 5% che ha di Apple vale 160 miliardi. Cioè, e questa, praticamente nel giro di 4 anni, è riuscito a quintuplicare, no, il valore dell'investimento, puntando su una società che è tecnologica, che quindi ha comunque un margine di crescita importante, ma l'ha pagata il giusto. Cioè, l'ha pagata ancora quando il suo enterprise value EBITDA girava sulle 10-12 volte, cioè non adesso che gira 30 volte, ok?
Potrebbero subire lo stesso il rialzo di tassi, le big tech?
Ma sicuramente non mi aspetto tassi di crescita come quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè più 30, più 40, più 70% che ha fatto Alphabet quest'anno non credo siano verosimili in uno scenario di aumento dei tassi. È probabile più un rialzo moderato. Poi ci sono società che sono state penalizzate l'anno scorso che potrebbero rimbalzare quest'anno. Però ricordiamoci che i tassi di interesse, quando salgono, hanno un effetto di sconto soprattutto su quelle società che hanno i flussi di cassa in aumento spostati nel tempo, ok? Quindi diciamo, avevo fatto una volta una simulazione per far capire a qualche follower come andava la situazione di un aumento dell'1% dei tassi per Coca-Cola e per una società, se ricordo bene era Pinterest, che comunque social network, che comunque fa cassa ma è ancora super valutato rispetto alla generazione di flussi di cassa che fa, e l'impatto era notevole. Cioè, per Coca-Cola un aumento dell'1% valeva meno 5% sui prezzi, per una società come Pinterest valeva oltre il 20% di ribasso. Quindi questo è importante tenerlo a mente. Ricordiamoci che ci sono società che beneficiano, società che sono più resilienti agli aumenti dei tassi, quindi le società di beni di consumo difensive, le farmaceutiche, e società che invece che soffrono, come le tecnologiche.
Va bene, chiarissimo. Allora, siamo in chiusura. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie mille ancora a Francesco.
Grazie a voi.
Invito tutti a seguire la sua pagina Instagram, Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti e alla prossima.
Ciao.